Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
Ad ascoltare oggi Vincenzi nella fabbrica di Enzo Iannacci e Beppe Viola sembra di sentire un mondo che non c'è più, quello della Milano operaia degli anni 60, del secolo scorso, delle vite che si consumavano tra la durezza del lavoro e la speranza di benessere che la crescita industriale portava con sé. A ben vedere però un tema assai attuale, perché quelle contraddizioni sono ancora del tutto vive. Le troviamo nei problemi che la deindustrializzazione dell'Italia sta portando, in un lavoro che resta sospeso tra la promessa dell'emancipazione e la realtà della precarietà, dentro le fabbriche e fuori, nel settore dei servizi che stanno gradualmente sostituendo la manifattura nella dinamica occupazionale, e che allora come oggi pone una domanda centrale per il nostro futuro: che modello di produzione e di sviluppo vogliamo, che lavoro vogliamo nell'era della transizione ecologica e digitale. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori dell'Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, la FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL, Fly CGL. Politica industriale. Magari bastasse ripeterlo come un mantra per ottenerla. Sì, perché la verità è che da troppi anni in Italia non c'è. E così si perdono i pezzi: automotive, bianco, cioè gli elettrodomestici, metalmeccanica, chimica, ma anche tessile e moda. Sono tra i protagonisti del calo da ormai 2 anni ininterrottamente della produzione industriale. E così il lavoro della manifattura se ne va altrove. Nello studio L'enigma dell'occupazione in Italia, pubblicato su sbilanciamoci.info, Alessandro Bellocchi e Giuseppe Travaglini dell'Università di Urbino indicano questa migrazione dal lavoro industriale verso settori a basso valore aggiunto, che significa salari bassi e creazione di poca ricchezza e per pochi individui. E infatti il PIL dell'Italia, nonostante il PNRR, ristagna.
Le politiche industriali, le politiche dello sviluppo economico, le politiche sull'ambiente.
Abbiamo parlato di politiche industriali.
Quello che ci manca è una vera politica industriale in questo paese.
Realizzare una politica industriale assertiva.
Che la politica industriale diventi una competenza europea.
È certo un problema di tutta l'Europa, che ha perso anni a correre dietro i decimali dei bilanci degli stati, perdendo di vista il proprio tessuto produttivo e l'innovazione. Ma l'Italia ha un suo contesto specifico. Un sistema radicato attorno a due assi: basso costo del lavoro, il più basso dell'Europa occidentale industrializzata, guardando i dati Eurostat, finalizzato all'export, mentre il mercato interno annaspa. E sussidi alle imprese, tanti sussidi, incentivi e sgravi fiscali. 55 miliardi nel solo 2023, dati Istat. per la maggior parte a pioggia, senza condizionalità legate a obiettivi di transizione e innovazione o di buona occupazione. I risultati? Bassa produttività causata da mancanza di investimenti, ci dice sempre l'Istat, che garantisce però alle imprese italiane il record in Europa della quota profitto più alta rispetto alla quota salari, che sono fermi da 30 anni, come indica l'OCSE, anzi persino in calo, grazie a un sistema legislativo che scoraggia le imprese a investire per puntare appunto sul basso costo del lavoro e sui già citati sussidi, e senza alcuna traccia di indirizzo pubblico. E allora torna quella domanda. La politica industriale serve come l'ossigeno, ma per produrre cosa? Per quale lavoro? Con quale energia? È quello che andremo a vedere in questa puntata. Il governo un'idea di politica industriale l'ha anche presentata, quella contenuta nel libro verde pubblicato a novembre scorso. E sì, a noi verde piace, lo abbiamo messo anche nel titolo del nostro podcast, ma il problema è che di verde, oltre alle tasche dei lavoratori, questo libro ha solo il titolo, e tra un po' nemmeno quello, perché dopo un processo di consultazione pubblica si dovrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi alla stesura di un più dettagliato libro bianco. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, perché una delegazione di Alleanza Clima Lavoro ha partecipato alla consultazione pubblica sul libro verde. Sentiamo Duccio Zola, coordinatore dei programmi di ricerca della campagna Sbilanciamoci, che ha fatto parte della delegazione.
Con il libro verde si torna a parlare anche in Italia, buoni ultimi verrebbe da dire, di politica industriale. Il MIMIT identifica 15 obiettivi strategici che riguardano la tutela della nostra base industriale, la risposta alla transizione ecologica, digitale e geostrategica, la collocazione dell'Italia nell'attuale sistema internazionale degli scambi e delle catene globali del valore. Il libro verde propone anche una tassonomia delle nostre filiere strategiche e assegna allo Stato il ruolo di stratega della politica industriale, riconoscendo quindi la necessità di un maggior protagonismo dell'attore pubblico in campo economico. Con la prossima pubblicazione del libro bianco avremo una definizione più precisa delle azioni di politica industriale da intraprendere. Nel frattempo però possiamo già dire che le indicazioni preliminari contenute nel libro verde non sono incoraggianti. Manca ad esempio una chiara visione strategica di politica industriale legata ai vincoli e alle opportunità di una transizione ecologica e digitale che pure avanza a grandi passi. Sul piano della politica degli incentivi alle imprese, parliamo di una partita che vale decine di miliardi di euro l'anno, non si capisce davvero il modo in cui ci si voglia muovere. Si riconosce questo sì che la ricetta degli incentivi a pioggia finora adottata non funzioni, però non c'è nessun riferimento all'introduzione di condizionalità sociali e ambientali, come noi crediamo necessario, in modo appunto che il sostegno alle imprese sia vincolato alla tutela dei livelli occupazionali e produttivi e alla riduzione delle emissioni inquinanti. Sul piano della bassa produttività e dei bassi salari come freni alla competitività industriale si continua a seguire il dogma neoliberista secondo cui il problema è un mercato del lavoro ancora troppo poco flessibile, mentre noi sappiamo che il problema è opposto. E cioè la competitività dipende innanzitutto dalla qualità degli input e degli investimenti, per cui investimenti adeguati insieme ad una struttura occupazionale più stabile e meglio retribuita stimola la dinamica della produttività. Tornando ai temi della transizione ecologica, si insiste sulla neutralità tecnologica per aprire al nucleare e alla sopravvivenza del motore endotermico con i biocarburanti e i carburanti sintetici. Noi sappiamo che ci sono soverchianti ragioni scientifiche legate ai costi, ai tempi, alla maturità tecnologica e all'impatto stesso sulle emissioni che squalificano queste false soluzioni se si vuole davvero decarbonizzare e al contempo rilanciare il nostro sistema industriale. Altra nota dolente del libro verde è l'insistenza sul rafforzamento dell'industria militare come priorità di politica industriale per il nostro paese, a tutto discapito delle tecnologie pulite e delle filiere verdi e sostenibili. A nostro avviso, come abbiamo ribadito in sede di consultazione al MIMIT, investire sulle armi anziché sulle produzioni civili non è mai un buon affare, né dal punto di vista della sicurezza del paese, né tantomeno dal punto di vista dello sviluppo industriale e dell'occupazione.
Insomma, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sembra avere già chiaro l'indirizzo di politica industriale da seguire, privilegiando la via del nucleare, del riarmo, del lavoro flessibile e precario. Ma è la strada giusta da seguire per rilanciare lo sviluppo industriale del paese? Uno sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile, peraltro nel mezzo di una fase economica e politica, a livello nazionale, europeo e globale, così complessa e drammatica come quella attuale? L'Europa si sta muovendo. Il piano Draghi, diventato bussola economica, sembra essere la cornice dentro cui si muoverà la Commissione. Da questo punto di vista, il libro verde del governo non si discosta, ahi noi, da quell'impostazione. E allora col nostro primo ospite, Dario Guarascio, professore associato di economia e politica dell'innovazione alla Sapienza, Università di Roma e ricercatore della campagna Sbilanciamoci, partiamo proprio dal raccontare questo contesto.
Vai. In primo luogo è importante capire da dove veniamo. L'integrazione europea è stata caratterizzata da una peculiare svolta neoliberale, dove in aggiunta a finanziarizzazione, indebolimento del lavoro, privatizzazioni, austerità fiscale, c'è stato un deliberato abbandono della politica industriale. Ma l'abbandono della politica industriale ha voluto dire di fatto supportare specifici interessi capitalistici, ovvero quelli delle industrie esportatrici tedesche, contribuendo però a due fondamentali e molto gravi conseguenze. Una relativa indebolimento della capacità produttiva e tecnologica dell'economia europea, soprattutto nei settori strategici e chiave per la transizione ecologica, ma non solo, perché questo è vero anche nel digitale, e poi un ampliamento delle divergenze tra centro e periferia, dove la periferia sono in particolare l'economia del Sud Europa, Italia compresa, che hanno sperimentato un indebolimento, un processo di parziale deindustrializzazione ancora più acuto. E oggi quello di cui, bontà sua, Draghi si rende conto con il suo rapporto, pur avendo, come dire, contribuito in modo decisivo a questo processo, è il fatto che l'Europa, e quindi anche l'Italia, è gravemente dipendente dalle importazioni di materie prime, di tecnologie strategiche, di beni intermedi, e quindi poco in grado di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che, per quanto riguarda la transizione ecologica, ci si sta ponendo. Di fronte a tutto questo, la politica industriale sta effettivamente tornando? Se andiamo a scavare sotto la retorica e sotto gli annunci di politiche che spesso non sono altro che partite di giro, cioè prendere risorse da un lato del bilancio europeo e spostarle altrove, o mettere in campo strumenti che, come è consuetudine, mirano a mobilitare il capitale privato piuttosto che a fare quel che sarebbe necessario, cioè a investire risorse pubbliche per la transizione, il responso è abbastanza negativo, anche perché negli studi che abbiamo condotto abbiamo mostrato come, a fronte del grave gap tecnologico che l'Europa manifesta rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, la quantità di risorse messe in campo non è assolutamente adeguata alla entità della sfida, e soprattutto non vi è un'adeguata previsione di distribuire queste risorse tra i paesi, tra le regioni dell'Unione, tenendo conto per l'appunto della divergenza e dei processi asimmetrici di indebolimento che abbiamo osservato nell'ultimo periodo. E c'è poi da aggiungere un fatto fondamentale: l'Europa, e l'Italia da questo punto di vista è assolutamente allineata, pretende di perseguire obiettivi molto ambiziosi per quanto riguarda la transizione ecologica e non solo, annunciando un presunto ritorno della politica industriale, ma mantenendo assolutamente inalterati gli altri ambiti della politica economica per quanto riguarda la strategia, e cioè l'austerità fiscale consolidata nelle regole che l'Unione Europea ha approvato non più di 6 mesi fa e che quindi determinerà un ambiente non capace di stimolare la domanda e l'offerta come servirebbe, e le politiche del lavoro.
Un primo tema chiave: come alimentiamo questa politica industriale? Il Libro Verde da questo punto di vista sembra essere piuttosto incerto, gravato da tare ideologiche che non riconoscono appieno l'impatto del cambiamento climatico e da un pregiudiziale scetticismo sulle energie verdi. Buongiorno Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF Italia. Dunque, quale energia ha scelto il governo?
Ovviamente il piano industriale del governo si basa anche su altri strumenti come il PNIEC, che sarebbe il piano energia clima, nel quale, nonostante si dichiarasse che non sarebbe stato il libro dei sogni, nella realtà delle cose è proprio questo, cioè il libro dei sogni. Io con qualche battuta ho detto che sembrava un piano fantasy, nel senso che si afferma che le nostre speranze sono riposte non solo nelle fonti rinnovabili che sono oggi già disponibili, ma anche nel nucleare e nella cattura e stoccaggio del carbonio. Chiaramente queste due tecnologie sono due tecnologie che esistono, ma che sono molto rischiose ed economicamente non vantaggiose. Il governo pensa che invece di risolvere tutti i problemi nel giro di pochi anni, perché vi ricordo che stiamo parlando sia nel piano industriale, sia nel PNIEC, di una scadenza al 2030. Non occorre essere, diciamo, uno specialista per dire che in 5 anni non avremo centrali nucleari di nessun tipo. Vi ricordo che sono circa 35 anni che non riusciamo neanche a mettere un deposito dei rifiuti nucleari da qualche parte in Italia. Figuriamoci centrali nucleari, anche piccole, perché le centrali nucleari piccole, i famosi small modular reactors di cui parlano, sono moltiplicatori di problemi, non è che perché sono piccole danno meno problemi, sono rischiose uguali. Vorrei sapere se le popolazioni circostanti sono d'accordo, e soprattutto poi sappiamo che ancora non c'è un impianto commerciale, quindi stiamo parlando di sempre di tecnologie del futuro, non parliamo nemmeno della fusione. Vi ricordo che l'ENI solo 2-3 anni fa annunciò che quest'anno avremmo avuto il primo prototipo a fusione, e voi sapete che invece è una tecnologia che magari ci fosse, ma che al di là di da venire parlano di 30 anni insomma come orizzonte. Quindi invece di essere seri e di perseguire seriamente tutte le opportunità che la transizione energetica con le fonti rinnovabili ci dà, unita ovviamente al risparmio e all'efficienza energetica, noi andiamo da altre parti. Questo noi al Ministero in sede di consultazione l'abbiamo detto, abbiamo anche rimarcato il fatto che peraltro il piano industriale non tiene nemmeno conto dell'impatto del cambiamento climatico, quindi noi diciamo rischiamo di investire dei soldi in settori industriali a prescindere dalla capacità che questi settori hanno di far fronte all'impatto del cambiamento climatico. Ci pare che questo non sia un buon modo per procedere, bisogna fare delle scelte. Loro con il libro verde hanno proposto un po' di tutto, pensiamo che le scelte vadano fatte, tanto più in campo energetico, perché sennò rischi di perdere il treno, e noi già stiamo rischiando fortissimamente di perdere il treno.
Dal Green Deal al War Deal, dall'economia della transizione all'economia di guerra, l'Europa davvero vuole prendere questa direzione dirottando risorse sull'industria delle armi? A leggere i documenti sembra proprio di sì. Ancora Dario Guarascio.
È drammaticamente da sottolineare come l'unico capitolo dove sembra esserci coraggio e relativo allineamento tra i paesi europei e anche, come dire, qualcosa che ritroviamo nei piani del governo è l'ambito militare e della guerra, perché l'unico capitolo per l'appunto dove sembra addirittura essere possibile evocare, poi non si sa quanto sarà effettivamente operato, del debito comune a livello europeo è esattamente quello delle armi. Ecco, questo ovviamente è qualcosa di deprecabile, perché la guerra confligge radicalmente con gli obiettivi di sostenibilità, anche ovviamente di sostenibilità ambientale, perché investire risorse sulla guerra vuol dire distrarle da ambiti che sono invece essenziali per rendere l'economia e la società sostenibili, prima di tutti lo Stato sociale e i beni pubblici, anche e soprattutto quelli connessi alla transizione ecologica. E in più trasferire risorse sul capitolo militare vuol dire alimentare quei complessi militari digitali, in primo luogo quello statunitense che si sta manifestando con tutta la sua violenza, da cui, nonostante le lamentele, l'Unione Europea, l'economia europea, l'Italia è del tutto dipendente, e quindi vorrebbe dire foraggiarlo ulteriormente con risorse pubbliche che sarebbero distratte da un'esigenza vitale per l'umanità e nel nostro caso per i cittadini europei italiani, che è quella di perseguire seriamente con strumenti adeguati la transizione ecologica.
E sì che gli strumenti già ci sarebbero, le possibilità per percorrere una strada radicalmente diversa, e nelle proposte di Alleanza Clima Lavoro una direzione ben chiara, ma ci vuole, come sempre, la volontà politica. Ancora Maria Grazia Midulla.
È possibile puntare ad avere il 100% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035. Come associazione ambientaliste abbiamo commissionato uno studio a un istituto franco-belga che ha fatto girare anche dei modelli economici e ci ha detto che questo è possibile. Abbiamo anche selezionato delle politiche, abbiamo chiesto a un altro istituto, ecco, una think tank sul clima, di selezionare delle politiche politiche che lo rendano possibile, però queste politiche vanno poi attuate. Se noi facciamo dei piani che invece prevedono tutto e il contrario di tutto per lasciare tutto com'è, alla fine questo non va a vantaggio assolutamente di nessuno. La transizione energetica, al di là degli stop and go, del fatto che non è un processo lineare, è comunque un processo in atto, anche in modo prepotente, e rimanerne fuori vuol dire diventare irrilevanti anche nel futuro.
Uno dei treni che l'Italia rischia di perdere ed essere condannata all'irrilevanza è proprio in un'industria fondamentale per il sistema produttivo italiano e quella centrale nella transizione, l'automotive. L'incertezza nell'indicare una direzione chiara di questi anni ha fatto accumulare gravi ritardi all'industria europea così come quella italiana. Il Libro Verde non scioglie questi nodi. L'Italia in quale direzione vuole incanalare uno dei suoi settori principali? Andrea Boraschi, direttore dell'Ufficio Italiano di Transport and Environment, cosa abbiamo capito dal Libro Verde?
Di certo, ad oggi, quello che possiamo leggere da questa anticipazione non è confortante, o dovessimo risolverla in una battuta un po' semplice, poche idee ma confuse. Anche per quello che riguarda l'automotive, l'Italia continua a rimanere aggrappata a questa idea di neutralità tecnologica, così come la stiamo interpretando come paese, come la interpreta in particolare in questo caso il ministro Urso. È una formula piuttosto vacua e piuttosto vuota per dire che il nostro paese intende in qualche modo abilitare nel percorso della transizione da qui ai prossimi anni tutta una serie di soluzioni che sono decisamente poco sostenibili, tutt'altro che ottimali per vincere la sfida climatica, e che su un piano industriale rischiano di attardare in realtà la nostra industria, consegnandola, diciamo, a soluzioni che invece tutte le altre industrie avanzate stanno rapidamente superando, come in questo caso, per parlare appunto specificamente dell'automotive, il motore endotermico. C'è più di una tara ideologica, forse la direi così, ci sono diversi bias a monte. Si parla dei biodiesel, ad esempio, come una soluzione neppure ponte, neppure di breve periodo, diciamo, nell'attesa che l'elettrificazione diretta dei trasporti, almeno dei trasporti su strada, abbia la meglio. Si individua piuttosto i biodiesel come un asset energetico chiave per fare la transizione, e questo è sostanzialmente alla prova dei fatti, all'analisi, non tanto giusto, non tanto sbagliato, ma semplicemente falso. Perché nella famiglia dei biodiesel abbiamo diverse fonti che sono semplicemente meno sostenibili persino dei vettori fossili tradizionali, degli idrocarburi. Abbiamo una classe di invece carburanti che è più avanzata, appunto i cosiddetti biofuel avanzati, che però sono delle risorse estremamente scarse, non possono, diciamo, garantire il fabbisogno energetico che serve per la transizione del settore dei trasporti. Sono delle risorse lungo la cui filiera di approvvigionamento ci sono molte, molte, molte opacità. Quindi noi ad oggi rischiamo, ad esempio, di importare nel nostro paese per la bioraffinazione biomasse che in realtà sono molto probabilmente il classico olio di palma vergine. Insomma, ci sono una serie di criticità, oltre al fatto che questi biodiesel finiscono chiaramente nei motori endotermici, motori che hanno un livello di efficienza bassissimo rispetto a quello ai motori elettrici e le cui emissioni locali, cioè il problema del cosiddetto inquinamento, come l'abbiamo sempre percepito nelle nostre città, fonte di numerose patologie. Ricordo che l'Italia è stata anche condannata dalla Corte di Giustizia europea per i ripetuti sforamenti dei livelli massimi di tolleranza di alcuni inquinanti. Ecco, questi carburanti, i biodiesel, per l'appunto, per tutte queste ragioni che ho sommariamente richiamato, non possono essere considerati una risorsa energetica chiave per fare la transizione, tanto che il nostro paese sta insistendo da tempo in Europa per far entrare questi carburanti nel regolamento per le emissioni del trasporto su strada senza riuscirci.
Cosa si produce? Un tema intrinsecamente legato ad un'altra questione. Come lo produciamo? Perché se la direzione da prendere, come abbiamo visto, non è chiaro, addirittura rischia di tagliare fuori l'industria italiana dall'innovazione, a rimetterci prima di tutto chi ci lavora. Ma il modello di lavoro non sembra essere centrale nelle preoccupazioni del governo e sembra anzi quasi un dettaglio in questa riscoperta o presunta tale di politica industriale. Ancora Dario Guarascio.
Si continua a pensare di poter raggiungere obiettivi di trasformazione e di sostenibilità continuando a coltivare lavoro povero, non introducendo strumenti come il salario minimo, che invece rappresenterebbero un importante stimolo alla creazione di buona occupazione, intendendo per buona occupazione anche occupazione che ha retribuzioni adeguate, con implicazioni rilevanti anche sul piano della domanda e quindi dello stimolo macroeconomico. E questo ovviamente ha a che fare anche con l'assenza di politiche di investimenti, penso alla formazione, necessarie per promuovere la qualità dell'occupazione e le competenze, che sono anch'essi elementi essenziali per rendere credibili gli obiettivi di politica industriale e di politica industriale verde in particolare.
Ancora grazie ai nostri ospiti, Dario Guarascio, Maria Grazia Midulla, Andrea Boraschi. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato, in particolare la nota sulla strategia di politica industriale in Italia, con l'analisi critica del Libro Verde del Governo e le proposte dell'Alleanza per una politica industriale giusta e sostenibile.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.